lodare, benedire, ringraziare, perché come abbiamo cantato, la tua bontà, la tua fedeltà, la tua generosità ci insegue, come abbiamo cantato all'inizio. È uno dei signori delle manifestazioni della tua bontà, è proprio anche stata la tua parola, la rivelazione che hai fatto di te stesso, la rivelazione che hai fatto di noi stessi, Signore, perché la tua parola proprio ci spiega non solo quanto grande e meraviglioso sei, ma anche quanto è grande il nostro bisogno di te. Allora, Signore, ti vogliamo chiedere proprio anche stamattina che la tua parola venga predicata con potenza ed efficacia. Ti vogliamo chiedere, Signore, di ungere la bocca del fratello Luciano, ma di preparare anche i nostri cuori per quello che vorrai dirci stamattina. Confidiamo in te, confidiamo proprio nella tua fedeltà. Amen.
Buongiorno a tutti, mi sentite bene? Perché alle volte col microfono ho qualche problema, mi sentite bene? Grazie. Buongiorno a tutti, buona domenica. E allora, come è stato già ricordato in alcune preghiere, veramente quando esponiamo la sua parola abbiamo bisogno della guida del suo spirito, quindi che lo spirito del Signore possa guidarmi questa mattina nell'esposizione della sua parola, i pensieri che mi ha messo nel cuore di condividere con voi questa mattina. E questa mattina vorrei condividere con voi alcuni pensieri che ho tratto da un tema che è stato sviluppato qualche anno fa a un campo di giovani a Poggio Bertini. Forse può darsi che quel campo sport, Joshua, fosse presente, il 2015. E l'argomento, diciamo, che veniva trattato in questo campo era vita rovesciata. Quindi venivano invitati i ragazzi a riflettere sulla loro vita, no? E naturalmente al mattino, il campo, diciamo, era denominato campo sport, ma al mattino venivano condivise delle meditazioni bibliche, no? Con questi ragazzi guidati dai loro capicamera, e al pomeriggio vi erano attività sportive. E appunto il tema che trattavano con la meditazione al mattino era vita rovesciata, e l'immagine di questa vita rovesciata, ora uso un'espressione calcistica, che non tutti si intenderanno di calcio, ma forse anche le sorelle avranno sentito parlare della rovesciata che i calciatori eseguono, no? Questo, diciamo, gesto, no? Così eclatante in un certo senso, quindi questo gesto che il calciatore compie, gesto atletico, invertendo la sua posizione naturale di avere i piedi a terra e la testa in alto come solitamente camminiamo noi, no? Ma è quello invece di invertire questa posizione naturale e mettere appunto a testa in giù e le gambe in alto. E questo gesto gli permette di centrare un obiettivo ben preciso che vuole centrare con questo gesto. Naturalmente colpire questo pallone e spedirlo in rete. Se questo si realizza, naturalmente questa rovesciata chiama l'applauso di tutti, diciamo, coloro che seguono il calcio. E questa rovesciata in un certo senso viene ricordata, altrimenti questo rimane, diciamo, un gesto atletico, un'immagine così di questo giocatore che magari viene anche deriso per questo gesto scombinato. E allora questa vita rovesciata vorrei condividerla con voi questa mattina e fare questo accostamento. Qual è stata anche noi la nostra vita, il nostro cammino prima di, in un certo senso, rovesciare la nostra vita, perché il Signore ci ha portato a rovesciare la nostra vita, questa vita sostituita. Allora penso che per ognuno di noi il cammino può essere stato quello di essere stati per tanto tempo osservatori a bordo campo, no? Abbiamo sempre assistito a bordo campo di questa partita, no? Magari avevamo contatti con dei credenti, con dei colleghi di lavoro credenti, magari frequentavamo anche qualche volta la comunità, ma sempre giocavamo un po' all'esterno, finché un giorno il Signore ci ha chiamati ad entrare in campo, ci ha invitati a giocare questa nostra partita, la partita della nostra vita, possiamo dire, no? Invitandoci quindi a seguire anche noi, in senso così logico, no? Il gesto atletico, e centrare questo obiettivo. Ma il centrare questo obiettivo per noi qual era? Era riconoscerci peccatori, no? E quindi siamo stati chiamati ad invertire quello che era il nostro cammino fino a quel momento, modificare i nostri pensieri, i nostri comportamenti, dare un senso alla nostra vita, piegando naturalmente le nostre ginocchia e riconoscere che senza quella rovesciata eravamo dei peccatori senza speranza, senza futuro e destinati a una condanna eterna. Questo era il nostro destino. Naturalmente il nostro cammino fino a quel momento era un cammino il quale mettevamo al centro il nostro mondo, avevamo un mondo a parte, e queste erano le nostre motivazioni. Spesso naturalmente il nostro comportamento era un comportamento di egoisti, ma Gesù ci ha lanciato questa sfida di capovolgere questo modo di pensare e di vivere mettendo Dio al primo posto nella nostra vita. Allora questa mattina che noi siamo qui, come abbiamo ricordato nelle preghiere, siamo qui per lodare, benedire, ringraziare Gesù, colui appunto che ci ha chiamati a questa rovesciata, a rovesciare la nostra vita. Quel Gesù, figlio di Dio vivente, senza macchia, senza peccato, colui che ha pagato per il nostro peccato e si è fatto peccato per noi. Quindi siamo alla presenza di colui che un giorno ci ha concesso la sua grazia per fare questa rovesciata nella nostra vita. Una rovesciata vincente, non un gesto scombinato. E l'obiettivo era quello di invertire il nostro cammino, di modificare i nostri pensieri, il nostro modo di pensare, di agire, ribaltando la natura del nostro cuore, quel cuore che era egoista, un cuore malvagio. Senza dimenticare che colui che ci ha chiamati a rovesciare la nostra vita è stato lui l'esempio per noi. Lui che era senza macchia, senza peccato, colui che essendo ricco si è fatto povero per noi, come ci ricorda Seconda Corinzi il capitolo 8 in versetto 9, ha pagato per noi sulla croce, invertendo appunto anche lui la sua posizione di giusto per essere condannato come un malfattore, pagando per le nostre ingiustizie sulla croce. E ora, qual è la nostra posizione? Siamo nuove creature? Camminiamo per fede? Fede in colui che ci ha chiamati ad una nuova vita, colui che riempie la nostra vita di benedizioni, colui che ci chiama ad un comportamento responsabile anche, essendo creature rinnovate e riscattate da quel sangue sparso sulla croce da Gesù. E allora, dopo questa premessa, vorrei comunque condividere con voi alcuni versetti che troviamo nella seconda lettera dell'Apostolo Pietro, al capitolo 1. E questa lettera è indirizzata a non delle persone qualunque, ma indirizzata dai credenti, persone appunto che ci ricorda Pietro, che hanno ottenuto una fede preziosa nella giustizia di Dio, nostro Salvatore Gesù. In questo brano Pietro trasmette anche delle indicazioni molto pratiche per noi, per coloro che hanno accettato l'invito di Gesù di compiere questa rovesciata nella propria vita. E di conseguenza, nel momento in cui abbiamo fatto questo cambiamento nella nostra vita, siamo invitati a comunicare una fede viva. Allora, leggiamo questi versetti, capitolo Seconda Pietro, capitolo 1, i primi 11 versetti. Simon Pietro, servo e apostolo di Gesù Cristo, a coloro che hanno ottenuto una fede preziosa quanto la nostra nella giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo. Grazie e pace vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio e di Gesù, il nostro Signore. La sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà, mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù. E attraverso queste ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina, dopo essere sfuggite alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. Voi, per questa stessa ragione, mettendoci da parte vostro ogni impegno, aggiungete alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la pazienza, alla pazienza la pietà, e alla pietà l'effetto fraterno, e all'effetto fraterno l'amore. Perché se queste cose non si trovano e abbondano in voi, non vi renderanno né pigri né sterili nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. Ma colui che non ha queste cose è cieco oppure miope, avendo dimenticato di essere stato purificato dai suoi vecchi peccati. Perciò, fratelli, impegnatevi sempre di più a rendere sicura la vostra vocazione ed elezione, perché così facendo non inciamperete mai. In questo modo, infatti, vi sarà ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Amen. Fino qui la lettura della parola. Allora, la prima cosa che mi ha colpito è questo saluto, no, particolare di Pietro, che rivolge a dei credenti, no? Rivolge appunto un saluto fraterno a coloro, dice, che hanno ricevuto una fede preziosa, perché la nostra fede è preziosa, dice, come quella degli apostoli, quindi la stessa fede che avevano gli apostoli in Gesù è la fede che abbiamo anche noi. Ed è bello, interessante come si presenta, diciamo, Pietro come apostolo. Si presenta prima dice che è servo e poi apostolo, mettendo in evidenza qui la sua dipendenza da Gesù. E quindi che anche noi possiamo sentirci ogni giorno servi del nostro Signore. E questo viene ripreso anche da Paolo, per esempio nelle sue lettere. Anche Paolo si definisce servo di Dio e apostolo di Gesù. Giacomo, anche nella sua lettera, servo di Dio e del Signore Gesù. E quindi c'è questo comportamento, diciamo, questo presentarsi al Signore come dei servi. E Pietro in questi primi due versetti afferma in modo chiaro che questa è una fede preziosa, dice, che hanno ricevuto questi credenti e quindi anche noi, è una scelta sovrana di Dio, è un qualcosa che gli uomini possono, e non è una cosa che gli uomini possono fare per meritare un tale dono. E Pietro chiarisce questo fatto, di questa fede data attraverso la giustizia, dice, del nostro Dio e Salvatore, e mette in evidenza che Dio e Gesù sono una persona sola. Questo concetto è ribadito anche alla fine del versetto 2 che abbiamo appena letto, dice: grazie e pace vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio e di Gesù nostro Signore. Quale saluto migliore potremmo ricevere questa mattina rivolto a noi di questo? E questo augurio di grazia e pace, più che un semplice formula di saluto, in questo saluto sono evidenziate le virtù che sostengono tramite la conoscenza di Dio e di Gesù il nostro Signore. E trovo straordinario e pieno, dicevo prima, di insegnamenti questi saluti che Pietro rivolge a noi questa mattina. Ma andiamo avanti nell'esaminare questi versetti. Nei versetti seguenti, poi dal 3 all'11, Pietro ci invita a non dimenticare le promesse ricevute dal nostro Dio e Salvatore Gesù. E qui continua, lo ripete diverse volte in questi versetti, per proprio mettere l'accento sul fatto che Dio e il nostro Salvatore Gesù sono una persona sola, è un'unica persona. E ci invita a non dimenticare i benefici ricevuti, dice, da queste promesse. E quali sono gli effetti che deve produrre la fede che abbiamo riposto nella giustizia del nostro Dio, Salvatore Gesù Cristo. Allora vediamo cosa ci chiede, cosa espone Paolo in questi versetti. Al versetto 3 Pietro ci ricorda che tutto ciò che i credenti necessitano per il loro vigore, per una vita di santità, si ottiene grazie alla conoscenza di colui che ci ha chiamato con la propria, dice, gloria e virtù. E attraverso, dice, la gloria e la virtù di Cristo ci sono state elargite ai credenti le sue preziose, dice, grandissime promesse in dono per mezzo sempre della fede. E queste promesse, che sono certezze per noi, mettono i credenti in una posizione di privilegio, diventando, dice, partecipi della natura divina. Condividere la sua gloria, la sua gloriosa vittoria sulla morte, sconfitta da Gesù sulla croce, e godere della vita eterna. Quali certezze migliori di queste possiamo aver ricevuto in grazia da questo grande e nostro Dio? E se per fede, grazie alle sue promesse, assumiamo la stessa natura di Dio, siamo invitati a impegnarci, a rendere viva questa nostra fede, per testimoniare di queste certezze. E Pietro allora nei versetti dal 5 al 7 ci dà alcune indicazioni, come abbiamo letto, per mantenere questa nostra fede viva. I credenti quindi sono invitati ad aggiungere alla propria fede, come abbiamo letto, possiamo chiamare 7 qualità spirituali, e Pietro inizia questa diciamo serie di queste qualità partendo dalla virtù. Dice: aggiungete alla vostra fede la virtù. Virtù intesa come una buona condotta morale, e non solo, ho trovato alcune definizioni di virtù. Virtù, disposizione a fuggire il male, a fare il bene. La virtù consente non soltanto di atti buoni, ma di dare il meglio di sé con tutte le energie sensibili e spirituali. La persona virtuosa tende verso il bene. Come credenti, quindi, siamo impegnati a dare il meglio con ogni azione concreta. Aggiungete alla virtù, dice, la conoscenza. Come possiamo crescere in conoscenza se non attraverso la lettura e lo studio della parola di Dio sotto la guida dello Spirito Santo? Solo così possiamo crescere in conoscenza. Ma come abbiamo letto, aggiungere alla fede virtù e conoscenza non sono sufficienti per il cammino del credente, perché qui Pietro ci indica altre 3 qualità che dobbiamo possedere. E incomincia con una qualità che non è semplice: l'autocontrollo. Qui ci troviamo in difficoltà un po' tutti, l'autocontrollo. Capacità di tenere sotto controllo le proprie emozioni e le proprie passioni e le proprie reazioni. Quante volte questo autocontrollo ci sfugge? Facciamo un esempio molto banale: quando siamo in macchina, in mezzo al traffico, qualcuno taglia la strada o qualcosa del genere, ecco che il nostro autocontrollo salta subito, no? Ma il Signore ci invita a tenerlo sotto controllo, scusate il bisticcio di parole. E oltre l'autocontrollo, la pazienza. E anche qui, pazienza, costanti e pazienti nelle avversità, nelle prove, nelle sofferenze. Saper attendere e aspettare e accettare le risposte del nostro Signore. Anche qui un bel esercizio che Pietro ci invita, che il Signore ci invita a fare, qui Pietro in questa sua lettera. In più alla pazienza aggiunge la pietà, vivere con riverenza e timore, amore nei confronti di Dio e verso quanti si trovano nelle sofferenze. Anche questa è una qualità che dobbiamo esercitare. Ma le prime 5 qualità che abbiamo esaminato riguardano la vita, possiamo dire, interiori, i rapporti personali che il credente deve avere con il suo Dio e Salvatore Gesù Cristo. Ma vi sono ancora altre 2 qualità, 2 cose che menziona Pietro molto importanti in questa lettera. E la prima è l'affetto fraterno. Siamo chiamati a dimostrare amore verso i nostri fratelli e anche le sorelle, naturalmente, in fede, ricordandoci che siamo figli dello stesso Padre. Sappiamo che spesso ci ricordiamo che siamo tutti creatori di Dio, ma non tutti siamo figli di Dio. E quindi ricordiamoci che noi credenti siamo figli dello stesso Padre spirituale, membri della stessa famiglia. Non siamo, e soprattutto questo tengo a puntualizzare, che alle volte ci mette in crisi, non siamo noi a scegliere i nostri fratelli e le nostre sorelle in fede che il Signore sceglie e ci mette al nostro fianco, ma è il Signore che sceglie i fratelli e sorelle che ci mette al nostro fianco. E quindi abbiamo questo compito, no? Di dimostrare affetto fraterno a chi ci sta a fianco, perché è il Signore che ce li ha messi a fianco. E poi termina con l'amore, dimostrare amore, dimostrare interesse per le persone, desiderare il bene altrui, amare il nostro prossimo come noi stessi, ci ricorda Marco in capitolo 12, il versetto 31. Amare noi stessi, amare il nostro prossimo più di noi stessi, con cuore puro. Ma questo perché? Perché Dio ci ha amati per primo, e questo amore dimora in noi. Se questo amore dimora in noi, dobbiamo dimostrarlo attraverso le nostre azioni, il nostro comportamento. E quindi, come abbiamo letto, vorrei rileggerle queste 7 qualità che Pietro qui ci elenca. Innanzitutto nomina la fede. Dice: dopo la fede le virtù, la conoscenza, l'autocontrollo, pazienza, pietà, affetto fraterno e amore. E qui c'è un avvertimento per noi, perché come abbiamo letto al versetto 8, queste qualità spirituali devono accompagnare il credente nel suo cammino terreno, nel nostro cammino. I credenti devono progredire, devono crescere seguendo queste indicazioni dell'Apostolo Pietro e non solo. Perché qui Pietro ci dice che perché se queste qualità non abbondano in voi, se abbondano in voi, dice, scusate il bisticcio, dice, ma se queste qualità abbondano in voi, non sarete né pigri né sterili nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. Quindi qui ci dà una bella sferzata, non dobbiamo essere né pigri né sterili. Ma perché questo? Pietro non usa mezze parole. Dice, i veri credenti devono crescere nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Perché? Dice, perché se questa crescita non avviene, Pietro paragona questi credenti come li paragona? Paragona come una persona cieca o miope. Il credente dimostra attraverso il proprio comportamento e la propria crescita nelle virtù menzionate che egli è uno degli eletti di Dio. Ma se non avviene questo, veramente mi colpisce questa espressione, saremmo considerati dei ciechi e dei miopi. Che non sia così, cari fratelli e sorelle, per ognuno di noi, che siamo veramente invece invogliati a seguire questi consigli che Pietro ci elenca in questa lettera e che possiamo appunto non essere considerati ciechi o miopi e nemmeno sterili e pigri, ma che veramente possiamo essere atleti coraggiosi in questo nostro cammino. Ed è interessante notare una cosa in questo inizio di Pietro quando elenca queste qualità. Da dove parte per iniziare queste qualità? Parte dalla fede, perché sappiamo che senza fede è impossibile piacere a Dio e quindi senza fede non possiamo iniziare questo nostro cammino. Ecco l'importanza di aver fatto quella rovesciata dove abbiamo posto la nostra fede nel nostro Signore Gesù, colui che ha dato la sua vita sulla croce, colui che ha detto quelle parole che ci ricordiamo, la croce, tutto è compiuto, tutto era compiuto per noi, cari fratelli, cari sorelle, era compiuto per la nostra vita. Allora dicevo prima, parte da queste qualità, dalla fede, e termina con l'amore. Con la fede in Gesù i credenti possono mettere in pratica queste sette qualità suggellate naturalmente dall'amore che Gesù ha avuto nei nostri confronti. Non dimentichiamolo, questa mattina anche nelle preghiere ci siamo ricordati di questo amore che il Signore ha avuto e che ha ogni giorno verso di noi. Allora, cari fratelli, care sorelle, impegniamoci nel nostro cammino di crescita spirituale, perché non vogliamo essere riconosciuti né pigri né sterili o né ciechi né miopi. Ripeto, impegniamoci affinché il nostro sia un cammino di crescita, in attesa di entrare nel regno eterno del nostro Signore Gesù Salvatore. Sappiamo che abbiamo questa promessa. La nostra vita, che sia una vita che onora Cristo, colui che ci ha fatti partecipi, come abbiamo letto, della natura divina. E ha pagato con la morte in croce, ricordavo prima, per dare a noi una vita futura, abbondante e alla sua presenza, sapendo che un giorno saremo la sua presenza. Siamo la presenza quindi di colui che ogni giorno rinnova il nostro cuore, la nostra mente, alla presenza di colui che con il suo sacrificio, come dicevo prima, ci ha donato questa vita rovesciata, abbiamo potuto rovesciare questa nostra vita. Abbiamo quindi il dovere di aprire ogni giorno il nostro cuore rinnovato e di aprire anche le nostre bocche per lodare e ringraziare il nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo. Allora che lo Spirito del Signore, cari fratelli, cari sorelle, ci guidi in questo, che possiamo veramente ogni giorno e non solo come è stato ricordato la domenica mattina, aprire il nostro cuore in preghiera, lodandolo e ringraziandolo e portando a Lui i nostri pesi e le nostre sofferenze e attendere con pazienza la sua risposta secondo i suoi tempi non secondo le nostre esigenze. Signore, sappiamo che risponde alle nostre preghiere, siamo certi di questo, l'abbiamo ripetuto prima in preghiera, ma dobbiamo saper attendere con pazienza quando Egli risponderà con i Suoi tempi. Che il Signore benedica la Sua parola. Amen.